E un buongiorno a tutti e a tutte, benvenuto a Press Corner del 3 dicembre del 2020. Un saluto da Thais Palermo e iniziamo oggi con un articolo dal Post scritto da Giacomo Papi, La fama di Diego, e stiamo parlando di Diego Armando Maradona. Ora che il lutto è finito, come tutto svanisce in un giorno e che Maradona è nell'impegno Pireo dei Santi al fianco di Che Guevara, Jim Morrison e Albert Einstein, pronto a diventare anche lui un doodle di Google, vorrei scrivere un'ultima parola su quello che può fare la fama agli esseri umani e su quello che tutti noi facciamo quando ammiriamo o odiamo in massa qualcuno. Maradona l'ho incontrato in uno studio televisivo. Ho una foto e una maglietta del Napoli firmata da lui. Aveva 53 anni, quasi l'età che ho io ora. Mi è sembrato un uomo vivo, generoso e disperato. A un certo punto nell'intervista avrebbe detto: "Mi sento come se avessi 86 anni". Il lutto è un rito che ormai si consuma sui social. In morte ognuno ricorda, commenta, litiga, critica, ammira, posta le sue foto e i suoi ricordi insieme al morto, se ne ha. Cercando di ricavarne luce, parla di sé e nel lutto continua la relazione dei molti all'uno che caratterizza la vita dei famosi. Ognuno ne strappa via un pezzo. Ogni ricordo e prima ogni contatto e ogni selfie oggi consumano il corpo e l'identità della persona famosa, frantumandola in milioni di cellule che non si comporranno più in un insieme. È come quando nelle chiese ci si sorprende a osservare le zone brillanti sulle statue di bronzo e ci si rende conto che brillano perché sono state toccate da mille dita di fedeli, ma che quella luce in realtà è anche una diminuzione, una consunzione, una trasformazione subita e non agita. La vita di Diego Armando Maradona è stata così. Ognuno di noi ne ha preso un pezzetto, lo ha detestato, amato, criticato, esaltato, compianto, rimpianto, guardato. Ognuno di noi si è impossessato di un gol, o di una foto, o di un aneddoto, di una frase, mentre a ogni contatto qualcosa del vero Maradona si consumava. La persona che ho intravisto dietro la fama mi era sembrata l'idea platonica del sud del mondo. Triste e vivido come solo il sud può essere. Poteva essere chiunque, perché chiunque può sembrare triste e vivido. Un carrozziere di Buenos Aires, un fruttivendolo di Napoli, un muratore del Guatemala. Ma mi accorgo, in questo modo di consumare anch'io un ultimo pezzetto del santo, di aggiungere un fioretto in più ai milioni che già compongono il mito. Sottraendo un'altra cellula alla persona vera. Si racconta che i primi a farsi fotografare da Daguerre avessero il terrore di essere fissati dalle loro piccole facce impresse sulle lastre di rame ed argento, piccole facce che un tempo gli erano appartenute, ma che temevano non gli appartenessero più, almeno non come prima. Si racconta che i nativi americani rifiutassero di farsi fotografare per paura di perdere l'anima. Il paradosso del successo e della fama è che li cerchiamo per essere riconosciuti per quello che siamo, e invece otteniamo il risultato contrario, la cessione dei diritti sulla nostra identità, che tutti potranno immaginare, sognare, interpretare, inventare, fotografare, raccontare. Fino a che di quello siamo, che eravamo davvero, non rimarrà più nulla se non frammenti dispersi e non componibili in un intero, un ologramma collettivo che non appartiene più a nessuno, neppure a chi lo ha proiettato. Ed è questa solitudine che ho intuito nelle persone famose che ho incontrato, il dover portare in giro un'identità che appartiene a tutti, tranne che a sé. Questo era il bello articolo di Giacomo Papi su La fama di Diego. Si presenta perfettamente con questo titolo, l'articolo che sta sul post. Sulla pagina di Radio Città Aperta comunque mettiamo tutti i link agli articoli in modo che potete anche andare a rileggere. E continuiamo sul post. Anzi, continuiamo sul post, continuiamo in Argentina e a parlare di Maradona, ma non tanto di Maradona, in questo caso Maradona è, per così dire, una scusa per parlare di un altro problema che è emerso in Argentina dopo l'omaggio che la nazionale di rugby neozelandese ha voluto fare, diciamo, a Maradona. Non so se per chi non ha seguito. Loro si sono scontrati, diciamo, in questa partita. Io non capisco niente di rugby, però so che l'Argentina ha giocato contro la Nuova Zelanda e i neozelandesi hanno fatto questa H per insomma, questo ballo in omaggio a Maradona, così. E vabbè, questo è stato molto chiacchierato. Per due ragioni che andiamo a scoprire adesso leggendo questo articolo di ieri del Post. L'omaggio della nazionale di rugby neozelandese a Diego Armando Maradona è stato uno dei momenti sportivi più visti e apprezzati dell'anno. Per ricordare il campione argentino, gli All Blacks, che è il nome della squadra, sono andati contro la stessa tradizione. Sulla maglia nera, infatti, non ci sono nomi perché è di tutti e allo stesso tempo non appartiene a nessuno. I giocatori la ricevono soltanto temporaneamente per riconsegnarla, migliore di come l'hanno ricevuta a chi verrà dopo di loro. Per l'Argentina, tuttavia, il valore simbolico della H per Maradona è stato tale da generare una serie di ripercussioni che definire devastanti non è esagerato. I giornali argentini stanno descrivendo il momento del rugby nazionale come il peggiore di sempre. Cos'è successo? Inizialmente, la H degli All Blacks ha avuto come effetto quello di evidenziare, per contrasto, il modo sbrigativo con cui la nazionale argentina ha pensato di rendere omaggio allo sportivo più importante della storia del loro paese. Una sottile striscia nera tenuta al braccio da tutti i membri della squadra, quasi impossibile da notare sopra le maglie dei giocatori. Già il giorno stesso della partita in Argentina si era iniziato a parlare in modo pressoché unanime di vergogna e scandalo per la scarsa sensibilità mostrata in un momento di lutto nazionale così sentito. La squadra di base in Australia da alcune settimane per disputare il torneo Tre Nazioni è stata raggiunta dalle polemiche domenica, il giorno dopo la partita, e ha subito iniziato a scusarsi. Il capitano Pablo Matera e l'allenatore Mario Ledesma hanno spiegato di essere stati talmente concentrati sulla partita, decisiva per l'andamento del torneo, da sottostimare le reazioni generate nel paese dalla morte di Maradona. Una settimana prima, infatti, avevano ottenuto la vittoria più importante nella loro storia, battendo gli All Blacks a Sydney, e si trovavano quindi con la possibilità di vincere il torneo. Matera e Ledesma hanno inoltre spiegato di essere stati informati in anticipo dell'iniziativa organizzata dai neozelandesi, i quali avrebbero voluto che la maglietta di Maradona fosse stata raccolta da un argentino. L'invito è stato però rifiutato, cosa che di per sé ha attirato altre critiche, e la maglia è stata raccolta da un membro dello staff. Poi l'articolo continua, c'è un'acclarazione, c'è cioè un chiarimento da parte dell'equipo che è stato postato su Twitter, un messaggio del capitano Pablo Matera: sappiamo che l'omaggio che abbiamo fatto per Diego ha causato disappunto, però vorremmo dirvi che in ningún modo, in nessun modo è stata la nostra intenzione. Questo è il messaggio del capitano. E prosegue l'articolo: fra tutte le critiche rivolte alla squadra, alcune hanno tirato in ballo anche una più ampia questione sociale, e qui apro parentesi, per me è tutta la parte molto interessante di questo articolo. Dato che il rugby argentino conserva più che in altri paesi un carattere elitario ereditato dalle origini benestanti di un gioco nato e formatosi nei college britannici 2 secoli fa, Il rugby argentino viene giocato quasi esclusivamente dai discendenti di famiglie europee benestanti e ha i suoi maggiori centri nelle più ricche aree rurali del paese. La connotazione del rugby argentino trova conferma nella sua nazionale, composta quasi interamente da giocatori bianchi di origini europee, italiane in particolare, o dai prezzi dei biglietti, in media. Infatti, assistere a una partita dei Jaguares de Buenos Aires costa almeno il doppio di una partita del campionato di calcio, lo sport più popolare del paese. In questo contesto, a inizio settimana, sono emersi alcuni tweet di carattere fortemente razzista, pubblicati su Twitter tra il 2011 e il 2013 dal capitano Pablo Matera, oggi 27enne, e da altri due importanti giocatori della nazionale, Guido Petti, 26 anni, e Santiago Socino, 28 anni. Nei loro tweet, cancellati soltanto in questi giorni, i tre giocatori facevano riferimento esplicito a violenze e odio contro neri, boliviani, paraguayani e nei confronti delle loro domestiche straniere. Socino scriveva: «Non sono a favore dell'apartheid, ma credo che dovremmo iniziare a separare gli autobus normale da quelli in cui ci sono dei neri». Matera invece scriveva: «Bella mattina per uscire e investire neri con la macchina». Io rimango veramente sbalordita. Allora, la nazionale, insomma l'Unione Argentina di Rugby, è andata subito a cercare di porre riparo all'irreparabile contenuto dei messaggi, con un tweet in cui dice: «Anche se i messaggi sono stati espressi tra il 2011 e il 2013 e non rappresentano l'integrità come persone che le tre persone, insomma, hanno espresso durante questo periodo in Los Pumas, in questa squadra, dalla Unione Argentina di Rugby condanniamo qualunque espressione di odio e consideriamo inaccettabile», eccetera eccetera. Prosegue l'articolo: «Matera e Petti hanno cancellato il loro profilo e si sono scusati pubblicamente dicendo di averli iscritti quando erano giovani e incoscienti. Lo stesso ha fatto Socino, il cui profilo Twitter è ancora online. La Federazione Argentina ha reagito sospendendoli a tempo indeterminato, revocando la fascia di capitano a Matera e aprendo una più profonda indagine interna. Nel comunicato pubblicato martedì si legge: «Nonostante i messaggi siano stati espressi tra il 2011 e il 2013, l'Argentina Rugby Union, sarebbe l'Unione di Rugby Argentina, condanna ogni espressione di odio e ritiene inaccettabile che chi li abbia espressi possa rappresentare il paese». Questo era il messaggio. Altri però, continua l'articolo, stanno prendendo le difese dei giocatori sospesi, sostenendo che non possono essere maltrattati pubblicamente per messaggi scritti a 18 anni. Nel frattempo la nazionale si trova ancora in Australia, dove sabato, sotto enorme pressione, giocherà l'ultima partita del Tre Nazioni. Questo era un articolo per me rivelatore del Post su tutto quello che c'era dietro agli H, l'omaggio che i neozelandesi hanno voluto fare a Maradona a proposito della eccezionale razzismo, insomma, che c'è in questa, vabbè, non er... che permea, va, che gira intorno a questo mondo del rugby e a questi assurdi messaggi scritti anni fa. Poi 18 anni sono 18 anni, uno è maggiorenne, non sono 12 anni, no? Sembra un po' esagerato parlare di quanto possiamo essere incoscienti a 18 anni, ma insomma. E questo era il Post. E chiudiamo con una notizia di Radio Città Aperta, una notizia di Alessio Ramaccioni, La ragione del più forte. Ormai basta veramente un livello minimo di consapevolezza per sorridere della storiella della superiorità democratica dell'Occidente. A meno che non si sia totalmente ideologizzati o stupidi, è evidente che il tema non è la democrazia, ma l'ipocrisia. Quando la polizia in Cina reprime proteste o contiene con forza la popolazione, in modo anche certamente autoritario, è una dittatura brutale. Quando negli Stati Uniti la polizia ammazza afroamericani come se fosse scoppiata una guerra, è cronaca. Quando un terrorista fa una strage in una capitale europea, è appunto e giustamente terrorismo. Quando un aereo americano, francese, inglese, anche italiano a volte è capitato, lancia una bomba su una scuola in un paese non formalmente in guerra con nessuno, è un'operazione di peacekeeping. Quando le operazioni di peacekeeping le fanno i russi, sono aggressioni militari. Insomma, tutto quello che facciamo noi va bene, tutto quello che fanno gli altri no. Un po' come ragionano i bambini. In questa curiosa storia di adulti bambini che altrettanto curiosamente governano il mondo, chi estremizza questa valutazione totalmente soggettiva ed unilaterale del concetto di ragione e torto è lo Stato di Israele. Anche in questo momento, nei confronti di me che scrivo, potrebbe scattare il meccanismo del tipo: stai scrivendo male di Israele? Sei un maledetto antisemita. È un problema perché diventa impossibile analizzare qualsiasi cosa, commentare, mettere in relazione. Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, Stati Uniti la più grande democrazia del mondo. Fine della discussione. E uno magari critica un po', si oppone, ma alla fine ci sta, perché davvero è una battaglia contro i mulini a vento. Perché questa narrazione viene accettata pedissequamente da quasi tutti e va bene così. E qui entra in scena, scusate, Moshed Fakhrizadeh, lo scienziato a capo del programma nucleare iraniano che è stato assassinato dal Mossad. Non è ovviamente ufficiale, ma è stato confermato anche dal New York Times. Ucciso in un attacco a circa 60 km da Teheran. Ora analizziamo la notizia cercando di scordare per un paio di minuti la storia dell'unica democrazia del Medio Oriente. Un paese X ammazza uno scienziato di un paese Y in pieno territorio del paese Y, senza che ci sia una guerra in corso dichiarata. Subito dopo l'assassinio, la maggior parte della stampa mondiale inizia a raccontare che ad ammazzare lo scienziato sia stata l'intelligence del paese X, che non smentisce. Anzi, pare che un alto funzionario del paese X dichiari ad un importante giornale del paese Z, grande alleato di X, che il mondo dovrebbe ringraziare X per aver ammazzato lo scienziato. Ci si aspetterebbe che qualcuno alzi la mano e dica: X, ma che hai fatto? E invece non succede. Lo Stato di Israele ha ammazzato un alto funzionario iraniano nel cuore del suo paese, con il probabile benestare degli Stati Uniti, e nessuno ha nulla da dire. Incredibile, no? Eppure dovremmo essere abituati a questo. Non assistiamo da decenni all'agonia dei palestinesi infilati in una sorta di limbo che sembra ormai star bene a tutti? L'azione compiuta da Israele è pressoché identica a quella commessa dagli Stati Uniti a gennaio, quando il generale Qassem Soleimani fu ammazzato a Baghdad, in Iraq, dove era in missione. Forse ricorderete l'enorme tensione, una rappresaglia più simbolica che reale dell'Iran con dei missili su una base degli Stati Uniti, e poi arrivò il Covid a spazzare via la questione. Anche lì, con quale legittimità internazionali gli Stati Uniti bombardarono un paese sovrano, non in stato di guerra, al cui interno non era nemmeno in corso una guerra civile? Noi ci fermiamo qua, l'articolo prosegue, semplicemente perché non facciamo in tempo, su Radio Città Aperta, la ragione del più forte, su appunto l'ipocrisia che regna sovrana nell'Occidente. Per valutare le cose sono sempre due pesi e due misure. Un articolo di Alessio Ramaccioni che trovate nei link, tra i link del Press Corner di oggi, e per oggi è tutto. Vi saluto qua, buon proseguimento di ascolto.